Buongiorno a tutti, benvenuti alla nostra appuntamento mensile. Io sono Francesca Romana Poleggi di Provita e Famiglia e oggi abbiamo un ospite molto importante, il professor Alberto Prestininsi dell'Università La Sapienza di Roma e dell'Università e Campus, che verrà a spiegarci da un punto di vista strettamente scientifico alcune questioni sul clima. Voi avete già sentito parlare di questo argomento da me, da Tony Brandi, in una o due altre nostre trasmissioni, ma ritengo che sia molto importante, riteniamo sia molto importante capire bene i termini della questione, non dette da una Francesca Romana Poleggi qualsiasi, ma spiegate da un professore, esperto, da uno scienziato. Perché questa questione del clima, come vi ho già detto in altre volte, comporta grossi problemi. Problemi di verità, perché la verità deve prevalere e troppe menzogne si dicono sul fatto che questo mondo presto finirà per colpa della CO2, che non è vero, e perché l'ideologia malthusiana, cioè quella che vuole la fine del mondo, non della Terra, ma degli uomini, e quindi che promuove il controllo delle nascite, l'aborto, l'eutanasia e tutto ciò che considera l'uomo cancro del pianeta, è un'ideologia che si è ben sposata con l'ambientalismo radicale. Quindi noi, come Provita e Famiglia, vogliamo che il creato venga curato e custodito, come ci chiede il nostro Signore, ma con l'uomo e per l'uomo. Spiegherà bene il professore che noi non abbiamo nessuna intenzione di incoraggiare l'inquinamento, lo spreco energetico, perché non è questo il punto. È ovvio che il mondo deve essere preservato dall'inquinamento e le nostre risorse devono essere preservate dagli sprechi, però bisogna che la politica si renda conto che deve fare un'analisi reale di costi-benefici, appunto, delle politiche energetiche, perché le scelte politiche di transizione verde sono scelte politiche che il professore ci spiegherà, sono poco efficienti, molto costose e soprattutto contro l'uomo, contro le persone più fragili, contro quelli che poi, i bambini a scuola che mangeranno le farine di grilli, e contro le persone meno abbienti che non hanno mezzi per cambiare la macchina e comprare le costose macchine elettriche, che non hanno mezzi per ristrutturare completamente le loro case. In senso energetico, come si vuole, che è giusto promuovere la ristrutturazione per evitare gli sprechi, ma senza costringere le persone con una legge a praticamente scegliere fra vendersi casa e ristrutturare. Quindi salutiamo il professor Alberto Prestininsi. E lo ringraziamo di essere venuto qui con noi. Il professore è anche portavoce, se non erro, della CLINTEL, Climate Intelligence, che è un'associazione internazionale di scienziati molto autorevoli che si occupano appunto di clima, di cambiamento climatico. Io volevo come prima cosa chiedere al professore di spiegarci bene che cosa è la CLINTEL, perché è nata e soprattutto che cos'è la IPCC, cioè Intergovernmental Climate Change Panel, che è un ente invece creato dall'ONU. Ecco, questa potrebbe essere il primo argomento da chiarire bene ai nostri ascoltatori.
Bene, buongiorno e grazie intanto per l'invito. Piccola puntualizzazione, io sono stato professore ordinario e docente di analisi del rischio presso l'Università La Sapienza di Roma oggi in pensione dal punto di vista, diciamo, dell'attività didattica, ma continuo a collaborare e insegno analisi del rischio attualmente all'Università e Campus, alla Facoltà di Ingegneria. Dunque, le domande che lei mi ha fatto sono molto importanti perché consentono di trasferire notizie e argomenti utili a comprendere ciò che probabilmente diremo dopo. Allora, CLINTEL è la sintesi, una specie di acronimo di clima intelligente, oggi organizzato in una fondazione che è stata organizzata in Olanda da un professore emerito, oltre che accademico del mondo, diciamo, olandese, che ha organizzato questa fondazione raccogliendo quasi 1500 scienziati, oggi molti di più, sulla base di una idea di fare una sorta di petizione, dobbiamo dire, che ha seguito quella italiana, perché noi siamo stati i primi nel 2019, 200 professori italiani, a fare una petizione al Presidente della Repubblica, onorevole Mattarella, sul fatto che è importante capire che non esiste una emergenza climatica così come viene normalmente declinata, ma che noi abbiamo problemi ambientali che riguardano l'inquinamento. E spesso questi due termini, clima e inquinamento, sono sovrapposti, confusi. Non so se ad arte oppure per errore, temo più ad arte che per errore. Quindi l'inquinamento è una cosa seria, le plastiche che non modificano il clima, che in mezzo all'oceano ci sia un'isola di plastica accumulata e che arriva lì da tutto il mondo e che ha una superficie pari a una importante isola che noi abbiamo, poco importa, a parte le definizioni e i pianti che si fanno sempre dopo i disastri, come siamo abituati noi, soprattutto nel nostro paese. E quindi abbiamo fatto questa petizione al Presidente della Repubblica, il quale ha ritenuto, o ha ragione, non so quali siano le sue ragioni, di non rispondere. E invece, esattamente un anno dopo, la petizione, chiamiamola così, che è stata sottoscritta da 1500 scienziati del mondo, tra cui tre premi Nobel, è stata inviata all'ONU, è stata inviata a tutti i responsabili del Parlamento europeo, compresi la Commissione, ed è stata diffusa anche sui giornali. La petizione, o comunque la nostra riflessione fatta a livello mondiale, firmata da tutti, anche da 200, dei 200 e più professori italiani che hanno in qualche modo partorito la prima petizione al Presidente della Repubblica, ha sortito molti, diciamo, effetti nel mondo scientifico. E quindi noi abbiamo chiamato a riflessione, a riflettere molto sull'iniziativa dell'IPCC. Lei mi ha chiesto che cos'è l'IPCC, questa, diciamo, panel internazionale gestito dall'ONU, dove è stata data questo incarico importante, legittimo all'ONU, di formare una commissione capace in qualche modo di indagare e verificare quali possono essere gli effetti della immissione in atmosfera di alcuni gas serra, come la CO2, e verificare cosa produce. Assolutamente legittima e molto importante la decisione di affidare all'ONU la formazione di questa commissione. Cos'è accaduto però? Che questa commissione, ci sono stati parecchi scandali nel tempo, inizialmente ha iniziato a raccogliere dati attraverso una serie di scienziati nel mondo, chiedendo loro nei diversi aspetti, perché noi dobbiamo far notare e dire alle persone che ci ascoltano che il clima è una cosa molto complessa. Ed è costituito, ammesso che noi si possa in qualche modo elencare le discipline che in qualche modo fanno parte di questa diciamo, di questo tema del clima, sono molto numerose e non tutti i parametri, i fattori del clima si conoscono, è molto complesso. Quindi va dalla fisica dell'atmosfera, alla geologia, alle scienze della Terra, alla chimica, alla fisica, planetaria e così via, per dire come, è complesso questo argomento. E il fatto che via via l'IPCC abbia sempre di più semplificato questo tema, fornendolo a buon prezzo attraverso la comunicazione, e arrivando sempre alla conclusione che dobbiamo salvare il pianeta perché se no arriveremo ad un disastro, ad un'emergenza chiamata appunto emergenza climatica, ha fatto riflettere molti di noi che come docente universitario, ricordo, abbiamo il dovere di esprimere pubblicamente qual è il nostro pensiero su certi temi, temi soprattutto che devono spiegare alcune fenomenologie naturali, non solo il clima, quando queste poi hanno un grosso impatto economico. Quando la politica giustamente assume decisioni sulla base della scienza e le decisioni secondo noi possono essere sbagliate perché producono nocumento e danni sociali e ambientali. E quindi ci siamo in qualche modo organizzati, segnalando la necessità non di escludere qualsiasi ipotesi diversa, ma soprattutto di trovare un momento di sintesi attraverso il dialogo, il confronto non condizionato. Purtroppo, sempre di più, questo confronto è stato negato. Non, ognuno di voi può fare una riflessione e vedere se nelle maggiori testate televisive, ma anche di giornali a livello nazionale, si apre questo ragionamento attraverso un dialogo e un confronto. Noi assistiamo a monologhi di persone presentate come esperti, i quali senza interlocutore e senza confronto arrivano a conclusioni che sono, secondo noi, molto sbagliate. In definitiva, oltre alla petizione fatta nel 2019 al Presidente della Repubblica, noi abbiamo pubblicato un libro che io ho avuto il piacere e l'onore diciamo, di organizzare, di curare, con 16 capitoli fatti da autorevolissimi scienziati, nel libro troverete il curriculum di ogni uno di questi, che affrontano questo tema da diversi punti di vista, esprimendo sempre dubbi in qualche modo sulla conclusione che è sempre la stessa: dobbiamo salvare questo pianeta. Dal punto noi abbiamo i dati e sappiamo che dal punto di vista climatico il pianeta non è mai stato bene come adesso. Noi dobbiamo dirlo, non possiamo seminare terrore. Invece ci sono altri problemi di carattere economico, di carattere soprattutto ambientale, inteso come inquinamento. Noi dobbiamo mettere mani. E poi entro nel mio mestiere, ho insegnato sempre e studiato e fatto ricerca sui rischi naturali, che sono terremoti, frane, inondazioni, dove lì noi abbiamo le vere emergenze. Anticipiamo dicendo che se noi fossimo così sensibili alle emergenze, dovremmo in qualche modo considerare che dal 1900 al 2020, nell'arco di più abbondanti 100 anni, abbiamo avuto nel nostro paese per frane, alluvioni e terremoti più di 200.000 morti e danni seri per 6,4 miliardi l'anno. Ognuno si sa fare quattro conti e verificare se noi dobbiamo dire alle persone, non solo agli italiani, ma in tutto il mondo, ma in particolare all'Italia, perché questi rischi noi ce l'abbiamo, quali sono le priorità nell'affrontare le emergenze. Ecco, io questo vorrei dirlo perché altrimenti andiamo fuori strada.
Scusi, professore, ma io sento dire che queste alluvioni, questi smottamenti, tutti questi disastri dipendono proprio dal riscaldamento globale. Questo si sente dire, questo si scrive sui giornali.
E certo, perché il mainstream attraverso questi segnali, confondendo il clima con l'inquinamento e questi eventi, cercano di supportare i ragionamenti attraverso questo slogan. Diciamo subito che noi nel libro documentiamo, perché queste frasi i giornali non li documentano, sono affermazioni apodittiche. Mi dispiace dirlo, sono molto in qualche modo disturbato a voler affermare queste cose perché riguardano le persone. Apro una parentesi, io sono convinto che la stragrande maggioranza di coloro che affermano queste cose sono in buona fede, nel senso che hanno in qualche modo acquisito e maturato, metabolizzandole anche dal punto di vista, direi, genetico, queste affermazioni. Quindi senza avere, ovviamente ognuno fa un mestiere che fa, proprio la possibilità. Io quando parlo con persone, apro una piccola parentesi, in buona fede, entriamo nel merito di queste cose, quando no, riescono in qualche modo ad ascoltare bene, a vedere quali sono i dati, dicono: ma noi cittadini, che strumenti abbiamo per non credere a quello che ci viene affermato a 360 gradi? Questo è il problema. Allora, noi abbiamo avuto negli ultimi 160 anni un aumento di temperatura di qualche grado, tra 0,9 e 1,1, non possiamo nemmeno dare un numero preciso. Qui dovrebbe dirla lunga la questione, perché questi parlano di diminuire la temperatura almeno di 1,5 gradi. Se l'uomo fosse nella condizione di modificare la temperatura del pianeta, che è inserita in un contesto planetario, e in questo caso possiamo riferirci al sistema solare, l'avrebbe già fatto rovinandolo veramente il pianeta. Invece l'uomo non ha, per fortuna, questa capacità, voglio dire, perché il clima è una cosa che ha altri fattori e genesi. Quindi, quando dicono che si sciolgono i ghiacciai, certo, se aumenta la temperatura il ghiaccio si scioglie, ma il problema non è che si scioglie il ghiaccio, il problema è perché aumenta la temperatura. E questo è il luogo del confronto e del dibattito. Perché noi, specialmente gli studiosi di scienze della Terra, sanno perfettamente che il clima è sempre cambiato sulla Terra. Noi nel periodo romano avevamo 2 gradi più di adesso, e Annibale è passato sul Moncenisio perché i ghiacci erano molto più ritirati. 3.500 anni fa, un signore che se ne andava a spasso a quella è stato ucciso, ed è la mummia di Ozi, quella che noi conosciamo nel Trentino Alto Adige, va bene? Ciò significa, ma questo signore non si è congelato, si è mummificato, perché a quell'altezza, in quel periodo, ma noi lo sappiamo, in tutti i libri di testo c'è scritto, era un periodo molto caldo, chiamato il caldo olocenico, e i ghiacciai si erano ritirati. Alcuni studiosi svizzeri, insieme ad altri glaciologi anche italiani, hanno pubblicato anni fa un grosso, report, che testimoniava come tra 5.500 e 4.500 anni fa, per più di 1.000 anni, i ghiacciai alpini erano totalmente spariti, proprio perché c'era caldo. Ma ciò significa, sono stati i periodi in cui l'umanità ha avuto più sviluppo. L'impero romano si è esteso di più nel periodo caldo, è il periodo freddo che ha fatto paura. Quando nel 400 d.C. è arrivata un'ondata di freddo, e i vichinghi sono scesi perché hanno lasciato la Groenlandia, perché lì non potevano più vivere, e quindi i problemi sono molto articolati, altro che gli slogan che si dicono. Però noi, voglio dire, vorremmo ascoltare coloro che dicono di avere dei modelli che proiettano nel futuro questo aumento terribile di temperatura, per vedere, perché noi i modelli li abbiamo letti e sono modelli costruiti al computer che non riescono a simulare il clima, non lo fanno. E quindi io non ho la liceità di poter utilizzare questi modelli per le verifiche future.
Quindi praticamente gli scienziati che noi potremmo chiamare catastrofisti, perché vedono prossima la fine del mondo se non azzeriamo le emissioni di CO2, rifiutano il confronto con voi. Non hanno mai voluto se sedersi intorno a un tavolo scientifico, in un'aula universitaria con voi.
Esattamente. Noi li invitiamo continuamente. Guardi, ad agosto chiedo scusa, ad agosto 2021 eravamo in prossimità delle elezioni e un gruppo di questi scienziati hanno fatto un appello elettorale vero e proprio dicendo di votare i partiti che si occupavano di clima. Noi abbiamo sempre rifiutato, ognuno di noi ha una sua appartenenza partitico-politica, ma il gruppo nostro la lascia fuori perché noi vogliamo, il nostro slogan è più scienza e meno politica. Noi pensiamo che la politica sia un momento importante, ma deve seguire le conoscenze, non anticiparle o addirittura dettarne l'agenda. Ecco. Abbiamo con un comunicato stampa fatto con ADN Cronos manifestato la nostra contrarietà a questo appello elettorale, dicendo che invece vorremmo confrontarci con loro e abbiamo dato un tempo fino alla fine di agosto. Nessuna risposta è arrivata, anzi, i media che avevano in qualche modo ipotizzato di ospitare questo confronto hanno visto rifiutata la loro offerta, quindi non si vogliono confrontare. E noi siamo sempre lì ad aspettare, anche perché abbiamo un volume che è uscito e diffuso e molte iniziative, tra cui voi, avete ritenuto opportuno aprire un confronto che è stato fatto, molte persone che hanno inteso, era aperto a tutti, almeno lei me lo può confermare, e quindi chiunque avrebbe potuto e voluto intervenire. Perché se qualcuno interviene e ci dimostra che noi sbagliamo, noi siamo pronti. Noi siamo scienziati che utilizzano i metodi sperimentali di Galileo e che quindi vogliono in qualche modo confrontarsi sui dati. Se qualcuno ci dimostra questo, come quello, per esempio, che sono aumentate le piogge, che c'è la siccità, non sono cose vere. Non sono cose vere. Oggi noi soffriamo di quella che si chiama siccità. Perché siamo 8 miliardi di persone e la nostra agricoltura, non solo la nostra, riesce a sopperire a tutto questo in maniera molto brillante. Tanto che su 8 miliardi di persone i denutriti nel mondo sono il 9%. Lo sa quanti erano i denutriti quando eravamo 3 miliardi intorno al 1950? Erano il 50%. Ciò significa che la nostra attività, la tecnologia, il buonsenso, l'organizzazione riescono a sopperire. Non è l'aumento, in qualche modo demografico che sconvolge il mondo. Questo è uno strumento che utilizzano quelle persone che viaggiano sul jet, che fanno una vita di un certo tipo e tutti li conoscono. E sul volume c'è un bellissimo articolo che fa nome, cognome e indicazioni anche finanziarie. Di qual è l'obiettivo di queste emergenze che sono date ormai per scontate, perché ormai non si discute più di se c'è o no l'emergenza, di dimostrare che c'è. Si è passati avanti in maniera molto articolata, sono persone molto in gamba quelle che gestiscono queste visioni, e arrivano direttamente a come trovare una soluzione come se la questione fosse certa. Noi le soluzioni le troviamo, ma le emergenze quelle vere, quelle del terremoto che fa una distruzione, abbiamo visto recentemente cosa è accaduto in Turchia, altro che clima, quasi 50.000 morti per abitazioni realizzate in maniera impropria, pur avendo la conoscenza oggi, in qualche modo messa a disposizione della politica. Tutte le conoscenze sui terremoti, le energie dissipate, le modalità di costruzione dal punto di vista strutturale e ingegneria e dell'ingegneria sismica. Quindi i dati ci sono, le soluzioni ci sono, ma per cose, per emergenze vere.
Quindi la siccità, per esempio, di cui si parla, che non piove più, non dipende da questa, dalla CO2 che
No,
c'è
che
nell'aria.
c'entra la CO2? Voglio dire. Quando si parla di siccità ci vogliono i dati. Guardi, io qui non so se lo può vedere, ho una pagina proprio dell'IPCC, vede? Questa qui è il report dell'IPCC, della pagina 1160 di un loro report, che dicono proprio, vogliono in qualche modo, il loro obiettivo è di esaminare qual è la dinamica delle precipitazioni degli ultimi anni, decine di anni, e prendono in considerazione circa diciamo 8.000 stazioni meteorologiche nel mondo, che sono tutte ubicate, non si sa perché, nel nord del mondo, nell'emisfero nord. In Africa, in Sud America, in Australia sono pochissime stazioni. Comunque, loro li prendono e noi esaminiamo i dati che loro portano. Loro dicono, per esempio, che cosa fanno? Analizzano i dati e poi ci sono dei test scientifici fatti che in idraulica e nell'idrologia si conoscono bene, che esaminati i dati si capiscono quali sono i trend, per far capire ai nostri ascoltatori se io prendo le votazioni di una nazione degli ultimi 50 anni, esaminando i dati e i risultati, posso vedere quali sono i trend, se si sposta a destra, a sinistra, al centro, qual è la tendenza. Ebbene, su 6.000 e circa 6.000 stazioni esaminate, oltre 4.200 indicano stazionarietà, che non c'è nessuna tendenza né all'aumento né alla diminuzione. 600 mostrano, solo 600, una tendenza all'aumento. Ma dall'altra parte, su altre oltre 3.000 stazioni meteorologiche, 2.500 mostrano stazionarietà e 150 diminuzione. Allora, con 150 diminuzione, 600 aumento e 6.000 stazionari che indicano non è cambiato nulla negli ultimi anni, come si fa ad affermare queste cose? Sono date ai IPCC, non sono di Alberto Prestininzi né di autorevoli professori di idraulica. Professore di idraulica dell'Università di Roma, insieme al sottoscritto, abbiamo analizzato le portate del Tevere dal 400 avanti Cristo adesso, perché grazie a Dio nel nostro paese, che ha una lunga storia, esistono pure dati che si possono esaminare. Sono dati molto difficili da esaminare, ma i professori di idraulica lo fanno molto bene, dove si dimostra che grosso modo le portate del Tevere sono sempre le stesse, più o meno. Gli eventi estremi sono più o meno analoghi da questo punto di vista. Quello che è cambiata la pressione antropica. Noi eravamo poche migliaia di persone, adesso siamo milioni. Abbiamo esigenza, dobbiamo avere superfici coltivabili molto più grandi e con maggiore esigenza, perché quando io ero, ahimè, giovanissimo, i pomodori li mangiavamo solo 2 mesi, 3 mesi l'anno, oggi li mangiamo tutto l'anno. Quindi questo ci vuole acqua per produrla e quindi c'è un maggiore utilizzo dell'acqua. Ecco perché c'è apparentemente questo. Perché noi, l'Italia, ecco, è bene dirlo, è il paese più piovoso d'Europa. A Roma piove più di Berlino, piove più di Londra, piove più di Parigi e piove più di Madrid. D'accordo? Solo che la distribuzione delle piogge nel nostro paese è diversa, perché giugno, luglio, anzi luglio, agosto e in parte settembre in genere piove poco, ci sono i mesi piovosi e questa distribuzione è anomala perché riflette la nostra posizione nel Mediterraneo. Se l'Italia era chiamata il giardino d'Europa, una ragione ci sarà, perché noi godiamo di un clima mediterraneo molto bello da un certo punto di vista, ma in certi mesi non piove, in altri piove abbondante. E queste piogge abbondanti sono le responsabili di quei rischi che provocano morti, le alluvioni, le piene. Ma l'acqua appena piove se ne va immediatamente perché noi abbiamo una struttura appenninica che in pochi chilometri va da 1500 metri a livello del mare e i corsi d'acqua trasportano in maniera veemente forte tutta quest'acqua che se ne va al mare, la perdiamo. Che si può fare? L'uomo si adatta come ha sempre fatto. L'uomo da quando ha scoperto il fuoco ha cominciato ad aumentare il numero di persone che vivono sulla terra. Quando ha cominciato a costruire case anche a 5.000 metri per difendersi dal freddo, si è adattato. Quando ha cominciato a vestirsi con le pelli degli animali, si è adattato. L'adattamento è la caratteristica dell'Homo sapiens, quindi non è un'anomalia. E oggi noi dobbiamo abbiamo questo clima così che distribuisce le piogge in un certo modo. Abbiamo necessità di avere acqua, sì. Allora perché non la invasiamo con delle grandi dighe che consentono A di laminare le piene per cui quando l'acqua cade non scorre velocemente ma la possiamo distribuire nel tempo? di utilizzare acqua l'estate perché invasiamo molti miliardi di metri cubi perché l'acqua dal cielo cade, per uso irriguo, per avere acqua potabile e per produrre energia elettrica, idroelettrica. Pensi qual è il valore di un invaso importante? Va bene. Dopo la guerra, quando noi abbiamo firmato l'armistizio con l'altra parte, noi eravamo insieme alla Germania e al Giappone contro tutto il mondo, i francesi, nel firmare con noi l'armistizio, hanno preteso che il confine italiano con la Francia fosse spostato verso a ridosso dell'Italia, in modo da includere un'area dove l'Italia stava realizzando una grande diga, la diga del Moncenisio, di molti milioni di metri cubi, che ce l'hanno adesso i francesi. Noi la condividiamo per il 15% per l'energia elettrica, perché produciamo, voglio dire, contribuiamo a riempire la diga con l'acqua che viene dal nostro territorio. Ma loro l'hanno realizzata perché la diga, producono energia elettrica, acqua potabile e acqua irrigua. Noi dal 2000 non realizziamo più dighe. È una scelta politica questa, non è una scelta climatica. L'Emilia Romagna, io dico un'ultima, l'Emilia Romagna prende 5 metri cubi secondo dal Po per uso irriguo. Ecco perché il Po è pure in secca. Cioè, noi utilizziamo l'acqua nei mesi estivi, quando non piove, prendendola dai quelli che sono i reticoli naturali. Ma è evidente che se non piove i reticoli naturali si abbassano. Noi dovremmo invasarla, perché quando piove tanto ne abbiamo in abbondanza e soprattutto abbiamo una struttura montuosa che ci consente di stoccare quest'acqua ad alte quote. Le immagini che ad alta quota l'acqua ha una grande importanza, perché può essere in qualche modo trasportata a gravità senza l'uso dell'energia, perché al mare pure ce l'abbiamo l'acqua. Quando parlano di desalinizzazione, per desalinizzare e portarla in alto ci vuole energia, ci vogliono pompe. Invece noi la potremmo avere in alto, creare energia elettrica, non consumarla. Noi facciamo cose in qualche modo che non sono coerenti con le conoscenze.
L'ultimissima battuta, quindi le pale eoliche, gli specchi solari e l'energia green.
Ma guardi, il sole ci può dare energia. Io sul mio terrazzino ho un piccolo pannellino solare che mi consente di illuminare il terrazzo tutta la notte. Non solo, ma le nostre frane che noi monitoriamo in montagna dove non c'è energia elettrica, li alimentiamo con pannelli solari. Quindi non è uno scandalo utilizzare questa tecnologia. Ma dire e spacciare per possibile la possibilità di sostituire la vera energia che noi consumiamo con i combustibili fossili. Intanto abbiamo abolito l'unica possibile energia pulita che c'era, che è il nucleare, per ragioni diverse, di più o meno paura. Oggi abbiamo i fisici nucleari, tra cui il professor Ricci, che scrive nel nostro volume, che è stato il presidente europeo della fisica nucleare, ed è uno che si è formato al laboratorio di Marie Curie, quindi parliamo di persone che sanno quello che dicono. Bene, noi non possiamo utilizzare l'energia nucleare, la nostra, la prendiamo dalla Francia. Il carbone che ci dicono che dobbiamo abolirlo contribuisce nel mondo alla produzione di energia per il 20%. Voglio dire, e così via. Il gas, e altre, diciamo, fonti primarie che producono energia. Immaginare di sostituire tutte queste con i pannelli solari o con l'eolico è una presa in giro. Non abbiamo i materiali per costruire tutti i pannelli. Costruire un campo solare di 1 gigawatt di potenza, 1 gigawatt di potenza, che è diverso dal gigawattore, bene, ci vogliono tra 100 e 200 chilometri quadrati. Primo, non abbiamo le materie prime per sostituire, le cosiddette terre rare, ce l'ha la Cina, ma non per sostituire in tutto il mondo. Noi non ce l'abbiamo, ce l'ha un po' la Russia, ce l'hanno questi paesi. Noi in Italia ce l'abbiamo qualcosa, c'è in Liguria, ma per la quantità se io prendo un metro cubo di materiale, la quantità di terra rara o comunque litio o altri di questi minerali che si potrebbero estrarre è una piccola percentuale del 5-10%. Quindi noi dovremmo devastare altro che ambiente, tutto il mondo per fare questo. È chiaro che lo abbiamo fatto nei limiti consentiti sia dal punto di vista economico che ambientale, ma dire che si può fare sostituire con diciamo con il sole tutta l'energia necessaria. La vera emergenza è questa, perché noi dovremmo fare praticamente una rivoluzione dal punto di vista energetico per trovare energie pulite, a basso costo e compatibili, ma vere. Il nucleare era uno di questi. Ma chi le può dare queste cose? La ricerca è definanziata. Ecco le contraddizioni che noi osserviamo, perché vengono date soluzioni assolutamente prive di significato. Vogliamo dire un'altra cosa per assurdo? L'Italia, in qualche modo, contribuisce alle emissioni che sono quelle imputate del danno ambientale o comunque climatico, per lo 0,7%. 100% di emissioni, che sono 120 parti per milione, sono quantificate, questo dato è. Quindi su 1 milione di metri cubi, 120 metri cubi sono le emissioni alle quali viene imputato questo ruolo diciamo disastroso. L'Italia contribuisce con lo 0,8%. Quindi, anche se noi dovessimo eliminare tutto questo 0,8% che è nullo, distruggendo la nostra industria, non andremmo neanche a scalfire i 120 parti per milione. Andremmo a ridurre da 430, che è il totale della CO2 presente in atmosfera, ma che viene emessa dai vulcani e così via, dell'attività naturale. 420 a 419,9. Cioè, si vede la contraddizione, perché vengono proposte delle soluzioni che non hanno senso. Noi dovessimo elettrificare tutto, facendo un danno enorme, perché immaginiamo se dovessimo avere tutte le nostre sistema trasporti elettrico, dove andremmo a mettere le batterie, perché non è un sistema elettrico razionale, ma è una produzione d'energia che si deve produrre sempre con i metodi classici. Utilizzare le batterie, e quando le batterie si esauriscono, produrre le batterie con i materiali che noi non abbiamo, è tutto un miscuglio di contraddizioni sulle quali noi dovremmo ragionare, perché se c'è un problema dobbiamo trovare una soluzione, ma la soluzione va condivisa, la gente deve capire cosa pensa, perché se io la gente dico con il sole che bello, abbiamo energia gratis quanta ne vogliamo, chi dice di no? E poi andiamo a entrare nel merito di come risolviamo questi problemi.
Professore, la ringrazio moltissimo, lei è stato molto chiaro, ce ne sarebbero ancora di cose da dire, di spiegazioni da sentirci dire da lei, vedremo se gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio vorranno porre delle domande un domani, la rinviteremo di nuovo e lei potrà rispondere. La
Io le
ringrazio
ringrazio.
infinitamente, la saluto e le auguro ogni bene.
Un saluto a lei, a tutti gli ascoltatori, e speriamo di risentirci. La speranza è che faremo qualcosa di buono informando in maniera corretta. Noi siamo dispiaciuti, sapesse quanto email ricevo io di gente che è veramente preoccupata per il loro futuro, il futuro dei nipoti, sulla sopravvivenza del pianeta. Quindi stiamo creando un qualcosa che non va bene, ecco, questo dobbiamo dirlo e dobbiamo essere chiari con tutti. Buongiorno.
Grazie mille, professore.
Prego.
Arrivederci. Arrivederci. Ringraziamo il professor Prestininzi per tutte le spiegazioni che ci ha dato e veramente invitiamo gli ascoltatori a porre domande alla regia, alla radio, perché se sarà necessario, richiameremo lui o un altro dei suoi colleghi per dare un'adeguata risposta. Adesso però una piccola conclusione, consentitemela, esulando dall'argomento clima, perché oggi è la festa della donna, la cosiddetta festa della donna. E credo che sia importante così fare una piccola riflessione su questo punto. Io sono un po' così, sempre considerata male dalle persone perché non amo gli auguri per la festa della donna, perché credo che le donne abbiano veramente la pari dignità rispetto agli uomini e quindi non abbiano bisogno di essere festeggiate, coccolate e non abbiano bisogno di una festa per poter andare a mangiarsi la pizza con le amiche. Lo trovo piuttosto offensivo, ma forse questa è una mia idea addirittura così, un po' da matta. Quello che comunque mi ha dato fastidio è che per decenni io sono stata ingannata, come temo siano state ingannate molte donne, dalla narrazione, come al solito, menzognera, inventata addirittura da Lenin, della famosa fabbrica americana che è andata a fuoco e dove sono morte le operaie. Questa è una storia che non è mai avvenuta. Quindi una festa costruita su una menzogna è un ulteriore motivo che me la rende piuttosto antipatica. Ma ultima cosa che ci tengo a dire è che questo femminismo a buon mercato, fatto di mimose, di cioccolatine, di sorrisetti falsi, è fortemente ipocrita in una società che promuove l'aborto, la contraccezione, l'utero in affitto, la fecondazione artificiale. Perché in tutte queste circostanze noi abbiamo dei bambini che vengono uccisi, quindi abbiamo un male assolutamente ingiustificabile, perché mai e poi mai il sacrificio della vita di un essere umano si può giustificare per alcun motivo, neanche per il più così importante. Ma tutte queste cose, aborto, fecondazione artificiale, contraccezione, utero in affitto e in generale il controllo delle nascite, eccetera, sono delle cose che fanno veramente, veramente male alle donne. E allora festeggiare le donne senza dar loro, dando loro il diritto ad abortire, e senza dar loro il diritto a far nascere un figlio nelle difficoltà, questa mi sembra la più grande ipocrisia del mondo. Festeggiare le donne, illudendole che di fronte a una situazione di infertilità, e con la fecondazione artificiale si possa risolvere tutto, è un'altra menzogna, è un'altra cosa assolutamente antifemminista, perché la fecondazione artificiale fa male e riesce una volta su 10, quindi le donne vengono illuse da poter avere un bambino e il loro dolore di essere infertili sicuramente viene acuito e peggiorato. Non parliamo nemmeno dell'utero in affitto con cui le donne vengono usate come incubatrici, a scapito anche della loro salute e della contraccezione. Sia la contraccezione, quella ordinaria, sia la contraccezione di emergenza è fortemente dannosa per la salute delle donne. Quindi io vorrei fare il mio augurio per tutte le donne, è quello di essere veramente libere da queste narrazioni, da queste ideologie antiumane e antifemministe. Ricordate, donne, che queste leggi, a cominciare dalla legge 194, sono le leggi più antifemministe che siano state fatte negli ultimi 50 anni. Con questo veramente controcorrente, vi saluto. Mi scuso se ho rovinato la festa a qualcuna che magari stasera aveva organizzato ad andarsi a mangiare la pizza con le amiche. E ovviamente non c'è niente di male. E vi do appuntamento al prossimo mese. Un caro saluto a tutti.